occasioni, magari se Dio vorrà all'inizio del nuovo anno pastorale, quando avremo energie più fresche, rimanderemo ad altre occasioni, dicevo, la celebrazione di questa data commemorativa ai 25 anni dalla morte di Monsignor Ferro. Oggi, a distanza di alcuni giorni dal giorno preciso, siamo qui per fare una celebrazione di fede, cercando di guardare a Lui come al Padre e al Pastore. Lo dico soprattutto ai confratelli sacerdoti, lo faccio per prima io, Vescovo, suo successore, su questa cattedra della Chiesa di Reggio Bova. Dicevo, un momento di riflessione, di contemplazione della sua figura, per raccogliere ancora una volta quelle impronte che lui ha lasciato di pastore, di uomo di Dio, sulle quali incoraggiarci tutti, voi fedeli per quanto vi compete, noi sacerdoti per quanto ci compete, io vescovo per quanto mi compete direttamente, per cercare di ricalcare queste orme che lui ha lasciato. Ed è così che, in un certo senso, il relatore alla causa di beatificazione ha introdotto la posizio sulle sue virtù, presentandoci un testo del Concilio che descrive chi è il Vescovo, dal quale poi ha fatto scaturire tutta la sua riflessione su quanto i testimoni hanno deposto nel processo di beatificazione. Cosa posso dirvi io in questo momento? Quali orme mi ritornano nella mente che io posso richiamare anche a tutti voi? Comincio con due ricordi particolari. Il primo, quando nel giugno del 2013 io ero a Roma, stavo predicando un corso di esercizi spirituali a delle monache, mi ha chiamato il nunzio apostolico e mi ha detto che mi sarei dovuto trasferire da Locri a Reggio. Il primo pensiero che mi è venuto in mente, ve lo dico a cuore aperto, è stato quello di pensare essere il successore di Monsignor Ferro, sedere sulla cattedra dove Monsignor Ferro ha dato l'immagine del buon pastore che Gesù ci ha lasciato nel Vangelo, su quella cattedra dove lui ha incarnato la visione che il Concilio, che la Chiesa ha del Vescovo. Ed in quel momento poi, uscendo dall'incontro con il nunzio, ho ripensato e immediatamente mi sono ricordato del primo incontro che ho avuto con lui. Io ero ragazzo nella scuola apostolica dei minimi a Paola, mezzo correndo un po', come, nonostante avessimo i divieti di non farlo, ma sa, i ragazzi, correndo un po' per i corridoi, mi imbattei immediatamente ad una curva del chiostro con la figura di Monsignor Ferro che stava salendo in convento per recarsi nella stanza, perché c'erano dei festeggiamenti in onore di San Francesco e lui avrebbe dovuto celebrare. E tra la vergogna di andargli a finire quasi addosso e la ieraticità che ho colto immediatamente in quel volto che vedevo per la prima volta, quella persona che vedevo per la prima volta così direttamente, ricordo che mi sono inginocchiato a baciargli la mano e ricevere la benedizione. Ecco, quella immagine che si imprime nel cuore di un ragazzo, che poi crescendo adulto e informato poi anche da sacerdote della attività pastorale di questo vescovo, ha potuto verificare che era l'immagine vera che lo aveva colpito e che si era impressa nella mente. Cioè la figura dell'uomo di Dio che mentre vive un rapporto profondo con il Signore, mentre coltiva un rapporto profondo con il Signore, nello sforzo di vivere anche lui il Vangelo, ricordiamo Sant'Agostino che diceva ai fedeli: con voi io sono un credente. Nello sforzo di vivere il Vangelo, lui per conto suo si radica in mezzo al popolo a tal punto da saper interpretare l'animo del popolo e saper essere di questo popolo una guida sicura, ferma, decisa. Questa è l'immagine che io mantengo di Monsignor Ferro e queste sono le orme che io intravedo nel cammino, nel suo cammino, che ripropongo a me stesso e a tutti voi carissimi sacerdoti e tutti voi fedeli. Vivere la comunione con Dio, vedete la ieraticità anche dei suoi gesti. Quando vediamo certe foto sue, con quelle mani spalancate, che possono apparire per chi non l'ha conosciuto da vicino, gesti un po' artefatti, erano invece questa espressione profonda di quel radicamento in Dio che consente anche il radicamento in mezzo al popolo, e quelle braccia aperte che, se da una parte esprimono l'anelito dell'animo verso Dio, dall'altra parte esprimono quell'amore di Dio che viene portato ai fratelli. Dicevo, quella profonda vita spirituale, quella capacità di essere e rimanere in comunione con Dio, che da quel che tanti di voi sacerdoti mi avete riferito, che lui sapeva esprimere anche nel momento in cui come vescovo poteva apparire deciso, fermo nelle sue decisioni, era invece quella esperienza di Dio, quell'accettazione del Vangelo di Gesù Cristo, che lo induceva a chiedere soprattutto ai sacerdoti con i quali entravi in contatto e che magari potevano non capire qualche sua decisione, chiedere ai sacerdoti: ma tu non capisci che quel che ti sto dicendo, quel che ti sto proponendo, è un modo come tu devi vivere l'esperienza di fede? Così, spulciando nei suoi scritti, ho trovato una esortazione ad un sacerdote che suona in questi termini: ma tu, quando sei diventato sacerdote, non sapevi che ti dovevi conformare a Cristo, che ha dato la vita per le anime, per il popolo, per la gente, per gli uomini? Tu non sei un funzionario, tu sei un pastore. E nel momento in cui ti si propone qualcosa che comporta, o stai vivendo un momento, o si è creata una situazione all'interno della quale tu vedi la croce del Signore, che fai? Fuggi e ti dimentichi che, accogliendo la vocazione di essere alter Christus, tu accettavi di essere come Cristo, anche portatore di una croce? Vedete, possono essere parole queste che potrebbero suonare come insensibilità da parte di un pastore che magari non comprende le difficoltà del sacerdote che gli è stato affidato, ma che invece suonano come monito forte, perché lui stesso viveva questa esperienza, perché lui stesso incarnava, erano le sue convinzioni profonde, era quanto lui viveva dentro, che voleva comunicare ai suoi sacerdoti, e si meravigliava se qualche volta qualche sacerdote faticasse ad essere in sintonia con lui. Ecco questa orma che lui ci lascia, sulla quale soprattutto noi sacerdoti dovremmo porre i nostri piedi per camminare anche noi sulla stessa strada. E poi questa capacità che solo la fede può dare. Abbiamo sentito il discorso di Pietro: ci vi meravigliate che questo sia stato miracolato, ma è la fede che lo ha trasformato. È la fede che ha reso, è l'amore al Signore, è la santità di vita che ha reso Monsignor Ferro capace di incarnarsi nel territorio. Lui, piovuto dall'Alta Italia, nel profondo sud, ad incarnarsi tra la nostra gente, nella nostra cultura, saperla assumere, saperla vivere, fino al punto da poter dire: io sono uno di voi. Ho visto la fotografia, ma la ricordo, perché quei fatti, anche se ero giovane, li abbiamo seguiti tutti, i fatti di Reggio. Ho visto la fotografia davanti alla cattedrale, lui si vede appena la testa, sommerso dalla gente che batte le mani nei suoi confronti. lui che per, proprio per quell'occasione fu ritenuto difensore della città. Anche questo ci fa capire come, se noi puntiamo verso Dio, questo lo dico a tutti, che la fede quando è vissuta non ci rende insensibili ai problemi dei fratelli, ma apre il nostro cuore a poter condividere le ansie e le speranze di tutti e a renderci capaci di poterle portare sulle nostre spalle. In fondo un pastore che cosa fa? Ecco, come Gesù che prende la pecora e la mette sulle spalle. Un pastore non può far altro che prendere sulle spalle il peso, la fatica dell'esistenza umana delle persone che gli sono state affidate, perché non sempre ad un pastore, ad un vescovo, è data, ad un sacerdote, è data la possibilità di risolvere i problemi. E allora quando siamo impossibilitati a risolvere i problemi, una cosa sola possiamo fare: portare con il fratello il peso di questo problema. Ecco la seconda orma sulla quale dovremmo anche noi affossare i nostri piedi per continuare il nostro cammino. Che il Signore, mentre noi lo preghiamo ricordando la figura di questo nostro pastore, che il Signore possa affrettare i tempi per cui noi possiamo vederlo nella gloria degli altari e possa darci, e per questo dobbiamo pregare tutti, possa darci quei segni che possono affrettare il cammino, e cioè i miracoli che aspettiamo, perché la Chiesa forte, certa di queste prove, possa dire a tutta la Chiesa universale: sì, questo gode della beatitudine dei santi, della gloria dei santi nel paradiso. E a Monsignor Ferro, alla cui tomba ci recheremo alla fine della messa, a Monsignor Ferro chiediamo la grazia di guidare ancora la nostra Chiesa diocesana e di arricchirla di vocazioni e di farla crescere come lui sperava dentro, sempre, nella fede e nella conoscenza.